Ritrovati con gli appuntamenti dei video Pirpur curati dalla redazione, prosegue questa felice consuetudine dell'analisi dei dati raccolti da SVG nel radar settimanale. È ancora con noi Riccardo Grassi, direttore di ricerca appunto di SVG, per commentare la prima indagine poi realizzata interamente dentro la fase 2, perché i dati presi in considerazione sono quelli appunto dal 4 al 10 maggio, per capire un po' come cambia, se cambia la percezione degli italiani davanti ai grandi fenomeni in corso, davanti a questa trasformazione, insomma nel passaggio a questa fase di progressivo e primo allentamento delle misure restrittive. Grazie Riccardo per essere con noi e ti chiederemo come di consueto di introdurci un po' ai temi e ai numeri di questa nuova indagine.
Grazie Adam, grazie a tutti voi. Sì, abbiamo finalmente dei dati sulla fase 2, perché sono i dati che abbiamo raccolto la settimana scorsa, dal 4 all'11. In realtà la fase 2 la settimana scorsa è molto più fase 1 che fase 2, nel senso che i cambiamenti sono stati pochi. Questa settimana già si notano cambiamenti più significativi. Però guardiamo velocemente un po' delle cose che più significative. E ci soffermiamo come sempre anche sugli approfondimenti specifici che abbiamo fatto. Ecco, partiamo dalla classica ormai grafico che abbiamo tutti imparato a conoscere sulle preoccupazioni, sulle emozioni. Vedete che quello che scende in maniera molto forte è la preoccupazione generale per il virus, che arriva al 29%, quindi sostanzialmente la metà delle persone molto preoccupate di inizio marzo, e quindi con questo ci dice che appunto c'è una sorta di rilassamento rispetto alla paura per il virus, mentre rimangono sostanzialmente stabili i dati che riguardano il rischio di contrarlo personalmente, il rischio che qualcuno in famiglia perda il lavoro. Scende, invece comincia a scendere, e poi i dati nuovi ci confermano questo trend, la paura di contrarre il virus per i familiari. Diciamo che la settimana scorsa è stata veramente una settimana di transizione in cui le persone non sono uscite in massa di casa, sì, hanno cominciato a uscire, ma gli atteggiamenti e comportamenti sono rimasti molto simili a quelli della settimana precedente. Se ci avremo un nuovo appuntamento la settimana prossima, credo che avremo dei dati decisamente diversi da questo punto di vista. Il quadro emotivo, come vedete, è rimasto sostanzialmente stabile. Anzi, è addirittura cresciuta leggermente l'incertezza, e questo è attribuibile al fatto che appunto questa nuova fase 2 in realtà è molto incerto che cosa ci sarà, quali sarà concretamente le modalità con cui potremo vivere questa fase 2. Proprio i giornali di oggi ci dicono che, ad esempio, il tema del distanziamento nei locali passa da 1 a 2 metri, che farà non poca differenza. Nell'edizione di questa settimana abbiamo messo anche come dato il tema della rassegnazione. Perché? Perché è un dato che è aumentato per tutto il mese di aprile, assestandosi poi dalla seconda metà di aprile a oggi, e che ci dice che questi sentimenti, la rabbia e la rassegnazione, ormai sono sentimenti fatti propri da quasi un italiano su 7. Sono due atteggiamenti molto diversi, ma estremamente negativi, che è importante continuare a tenere sotto controllo. Diminuisce il pessimismo sull'economia. Vedete che nelle 3 settimane in cui abbiamo rilevato la domanda se l'economia sarebbe riuscita o no a riprendersi per molto, avrebbe impiegato molto poco tempo a riprendersi, il dato scendeva costantemente. Anche qua è un dato di speranza, nel senso che nella settimana trascorsa in realtà poco era cambiato dal punto di vista concreto delle attività aperte, del ritorno al lavoro, e quindi è un dato più di speranza. Sarà molto importante vedere questa settimana che cosa succede, perché questa settimana in maniera più concreta e la settimana prossima ancora di più, con l'apertura dei negozi e le nuove condizioni di accesso ai diversi negozi, si potrà capire di più sul futuro della piccola economia italiana. Importante però il dato che ci fa vedere come è diminuita la percentuale di chi pensa che con il mese di giugno fondamentalmente avrebbe dovuto intaccare i risparmi. Diciamo che è stata una settimana di grande speranza da questo punto di vista, con un po' un ritorno di ottimismo. Bisognerà vedere appunto se i fatti concreti ci daranno ragione e consentiranno di rafforzare questo trend. Questo che vi ho appena detto è confermato appunto dal dato in blu che vedete nel grafico di sinistra. L'Italia è pronta per ripartire con la fase 2. Nelle settimane precedenti il dato era proprio molto vicino alla metà degli italiani. Settimana scorsa arriva al 55%, però è subito evidente che rimane questo grande dibattito se ci siano o non ci siano le condizioni di sicurezza per riaprire e se sia giusto o meno. Diciamo che il quadro complessivo ci racconta di italiani che si sentono un po' più sicuri a uscire di casa, a fare la spesa. Questo tema tabù dei mezzi pubblici sarà un tema molto importante perché, vedete, si è aumentata di 10 punti la sicurezza nell'uscire di casa e nel fare la spesa, ma non si muove, anzi, per alcuni aspetti è quasi peggiorata la paura riguardo ai mezzi pubblici. Ma se non si useranno i mezzi pubblici, il tema della mobilità nelle città sarà veramente molto, molto complicato da gestire. Sulla fase 2, abbiamo fatto una serie di ulteriori approfondimenti. Appunto, quello sulla preoccupazione, qua il dato più interessante è vedere come, l'avevamo già detto in altre occasioni, come la preoccupazione per il virus è una preoccupazione molto diversa in base alle condizioni socio-economiche individuali. È una preoccupazione altissima per chi ha condizioni economiche più difficili, molto più bassa per chi si può collocare nel ceto medio-alto. Questo per diversi motivi, perché chi è nel ceto medio-alto meno difficilmente ha perso il lavoro, ecco, o ha un lavoro a rischio, o più spesso riesce a lavorare smart working, mentre chi aveva lavori precari, a forte contatto con il pubblico o legati appunto a tutti quei settori che hanno dovuto proprio chiudere le attività, è decisamente, decisamente più in difficoltà. Quali sono le paure più forti? Vedete qua il tema non è solo l'ammalarsi, ma è il tema del recupero della normalità. Recupero della normalità, 60% ha paura di non poter tornare alla vita normale ancora per molto tempo. Chi è di un ceto un po' più alto o vorrebbe più spesso tornare a fare i suoi consumi, i viaggi, andare al ristorante, andare al cinema, ma guardate come la preoccupazione proprio di tipo economico è significativamente più alta tra chi è di ceto più basso. Qua si è discusso anche a livello politico sui bonus, le varie categorie, sui lavoratori in nero o meno, ma è evidente che gli effetti economici di medio periodo di questa crisi non saranno uguali per tutti e che ci potranno essere delle categorie che andranno incontro a un periodo di grandissima difficoltà e di scivolamento in stato di vera e propria povertà. Peraltro abbiamo chiesto appunto in questa fase 2 che cosa avrebbe potuto creare un po' più problemi. C'è un tema di prossimità. Noi italiani facciamo fatica a stare lontani dagli altri, per cui si vive con una certa sofferenza questo distanziamento sociale. Guardate il dato sulla gestione dei figli che non vanno a scuola, che è il secondo problema più importante per chi ha figli minorenni. Questo è un altro tema cruciale che impatta tantissimo sulle famiglie, impatta sulla possibilità di tornare al lavoro. Ormai si sentono sempre più spesso storie, mi raccontava proprio ieri un imprenditore che ha nella sua impresa ha padre e madre, di, cioè una coppia sposata con dei bambini piccoli, e c'era la possibilità di uscire dalla cassa integrazione e gli hanno chiesto che uno dei due rimanga in cassa integrazione perché se no non hanno idea di come riuscire a gestire i bambini. Questo tema, insieme alla mobilità, il tema scuola sarà un tema davvero caldissimo per le prossime settimane. La percezione, appunto abbiamo detto della percezione della situazione economica, qua c'è forse meno pessimismo di quello che si potrebbe pensare, ma per chi è occupato vedete che quasi il 15%, il 14% pensa che la propria impresa chiuderà, è una percentuale molto alta. Il 23% subirà gravi perdite, subire gravi perdite vuol dire immediatamente avere anche dei riflessi occupazionali. Solo il 25% pensa che non ci saranno problemi rispetto alla propria azienda. Che cosa si chiede? Allora, qua c'è un tema importante perché paradossalmente si rischia di aver già perso tempo. L'abbiamo visto anche in altre occasioni, gli italiani ritengono che questi mesi non siano stati solo mesi in cui difendersi dalla pandemia, ma che avrebbero dovuto essere efficacemente utilizzati per rinnovare un po' il paese e al primo posto per snellire la burocrazia. Non mi sembra che questa sia stata esattamente la strada seguita fino ad ora, ma sicuramente in un mondo che diventa sempre più digitale l'Italia dovrà accelerare tantissimo questi processi. Abbiamo ancora il dato elettorale. Il dato elettorale la settimana scorsa vedeva un recupero della Lega dopo un lungo periodo di leggero calo e ancora un buon recupero del Movimento 5 Stelle che in questi mesi di emergenza si è ripreso rispetto a dati che stanno diventando particolarmente preoccupanti. Tutti gli altri partiti rimangono in una situazione molto simile a quanto avevamo già osservato. Abbiamo indagato in particolare anche il tema della riapertura dei negozi e dei locali e anche qua abbiamo alcune sorprese, nel senso che pensando appunto agli esercizi commerciali non ci sarà questo effetto rebound, per cui tutti appena aperti i negozi correranno ad acquistare, anzi il 33% pensa proprio che non farà acquisti di persona e il 41% che comunque farà più fatica ad andare nei negozi a fare acquisti. Perché? Per paura di contrarre il virus innanzitutto, perché si hanno dei dubbi su come si potrà entrare in questi negozi, ci sarà la fila, si potranno provare gli abiti, eccetera, ma c'è anche un motivo che uno su cinque dei nostri intervistati ci dice che è un tema economico, perché si deve risparmiare. Chi invece pensa che andrà a fare acquisti, vedete che al primo posto ci sono abbigliamento e calzatura, quasi la metà degli intervistati dice che farà acquisti in questo settore, e poi articoli per la casa, eccetera. Un dato interessante su dove si andranno a fare acquisti, qua non c'è l'acquisto online, quindi chiediamo solo a chi si sarebbe recato nei negozi, dove sarebbe andato, vedete che c'è una sostanziale equa tripartizione tra chi pensa che i centri commerciali, chi vuole i negozi di grandi dimensioni, chi i negozi di piccole dimensioni. Qua è chiaro che molto dipenderà da cosa succederà nelle prossime settimane, da quali saranno le modalità di accesso, da come saranno gestiti anche i processi di ingresso, di coda, eccetera. Dal punto di vista dei ristoranti, che i ristoranti sono uno dei temi più difficili degli operatori commerciali che hanno subito e subiranno nel medio periodo le conseguenze più dure, e vedete che anche la strada del food delivery e del cibo da asporto in realtà non è che stia avendo questo grandissimo successo, perché sì, metà degli italiani dice che tutto sommato potrebbe prendere in considerazione, ma un'altra metà, quando pensa di andare al ristorante, vuole andare al ristorante a fare il suo pasto senza asporto. Qua è chiaro che c'è un tema molto delicato anche di tipologia di locali, ma è chiaro, altrettanto chiaro, che soprattutto per i locali di più piccole dimensioni la riapertura sarà molto molto difficile per mantenere un assetto economico sufficiente. Qual è l'attesa maggiore? L'attesa maggiore è soprattutto per parrucchieri e estetisti. Qua abbiamo persone che si stanno tagliando i capelli da soli nel bagno davanti allo specchio e non vedono l'ora di avere una risistemazione. Vedete, 38% in generale, addirittura il 62% sulle donne più over 60 anni. E poi i negozi, i ristoranti, i bar, vedete, anche sui bar non c'è questa grandissima attesa. La settimana scorsa, come dicevamo all'inizio, la tendenza è stata proprio una tendenza di attesa, di incertezza. Dobbiamo un po' capire che cosa succede per avere poi dei dati più stabili. Questo è un po' il quadro che abbiamo delineato la settimana scorsa. Siamo sempre qua, continuiamo a misurare i fatti e vediamo che cosa succederà questa settimana.
Grazie Riccardo. Una domanda ti farei, è molto interessante quella ripartizione per cosiddetti ceti. Ora, in linea di massima, più o meno capiamo tutti che cosa si intende, però anche di metodo, è un'autoclassificazione dell'intervistato o è qualcosa che attribuite voi in base a delle risposte?
Sì, è un'autoclassificazione che poi noi pesiamo anche in base alla coerenza con altre risposte e che ha a che fare con la percezione della propria situazione economica, no? Quindi di una situazione in cui ci si considera in una situazione di benessere o si è in una situazione di difficoltà arrivare a fine mese con il denaro disponibile.
A proposito di questo, volevo chiederti, riguardo un po' questo tema della rassegnazione della rabbia, ci sono diversi anche esponenti politici, il ministro dell'economia proprio oggi sottolinea come ci sia una preoccupazione per la rabbia, insomma, per la tenuta anche sociale. Dal tuo punto di vista, qual è la lettura che bisogna? Cioè, sono evidentemente le fasce più a rischio, economicamente più a rischio, che sono quelle più arrabbiate o non solo?
Ma allora, il dato sulla rabbia è un dato che è rimasto stabile in tutto il periodo. Quindi c'era una grande preoccupazione che questa rabbia crescesse, ma fino alla settimana scorsa è un dato abbastanza stabile. Questa settimana stiamo vedendo dei segnali di crescita che probabilmente sono proprio legati anche alla comprensione di quanto sarà più difficile riaprire. Qua abbiamo avuto un tema che il lockdown è stato protettivo per tutti. Al di là delle difficoltà, delle paure sul futuro, il lockdown è stato protettivo. Tutti l'hanno visto come una scelta giusta che ci ha permesso di ridurre la diffusione del virus. Adesso però bisogna fare i conti con gli affitti da pagare, con attività che faticano a riprendere. E quindi è probabile che al di là di quelli che potranno essere gli interventi di tutela messi in campo dal governo, quando ci si renderà conto? Guarda, parlavo l'altro giorno con un ristoratore qua di Roma che mi diceva che ha fatto i calcoli, nel suo locale potrà avere 6 coperti. E diceva, io con 6 coperti, cioè non c'è nessuna possibilità che possa non solo avere un guadagno, ma neanche pagare nessuno stipendio. E quindi questi effetti sono effetti che si toccheranno con mano nei prossimi giorni e che saranno particolarmente complessi da gestire. È vero che c'è il blocco dei licenziamenti, ci sono un po' di questioni, però c'è anche un tema, ad esempio, di denaro della cassa integrazione che non sta arrivando, e quindi ci sono tanti elementi che possono far presagire un aumento della tensione nelle prossime settimane, proprio legata agli elementi economici. Considerate anche questo: nel momento in cui cala la paura, cioè la paura ha fatto da grande contenitore di tutto questo, la paura del virus. No, perché se io devo mettere in campo la paura di morire o la paura di perdere il lavoro, non c'è dubbio che la paura di morire ha il sopravvento. Ma nel momento in cui la paura del virus scende significativamente, tutte le paure occupazionali crescono. E questo potrebbe cambiare molto lo stato emotivo delle persone. Poi sappiamo che il tema della rabbia, non c'è bisogno che il 50% degli italiani siano arrabbiati, ma se cominciano a essere manifestazioni molto visibili, i problemi arrivano velocemente.
Riccardo, io avrei una domanda più di metodo. È qualche settimana che vedo nelle due righe che descrivono il vostro metodo di ricerca il fatto che il campione è comunque un campione di maggiorenni.
Sì,
visto certo. Che abbiamo perlomeno gli adolescenti, non dico i bambini, che sicuramente saranno molto colpiti da questo periodo, e soprattutto sulle aspettative e sulle preoccupazioni rispetto alla ripresa, credo che sarebbe anche interessante capire che cosa ne pensano loro, come hanno vissuto questo periodo, cosa pensano di fare o cosa pensano di non fare o di non volere o non potere o non desiderare fare. Non c'è modo, o non vi siete chiesti come si potrebbe raggiungere una fascia d'età perlomeno 16-18? Sì. Mi rendo conto che è complicato.
No, si può tranquillamente fare, come sempre questa è una ricerca autoprodotta e quindi c'è una questione di costi economici,
certo.
che sono significativi. Noi abbiamo fatto alcune letture sulla fascia 18-20-18-24 e dobbiamo dire che alla fine quella è una fascia che sta reggendo molto bene, nel senso che non ha avuto problemi altissimi, nel senso che dopo le prime settimane sono riusciti a gestire le relazioni, ad esempio, amicali con i social, e quindi hanno avuto un po' un effetto di sostituzione tra la prossimità fisica e la prossimità social, che però era già molto alta. Hanno vissuto la scuola con un po' di difficoltà, ma forse in alcuni casi anche con un clima un po' vacanziero, anche perché il tema delle prestazioni era un po' disceso. C'è sicuramente più tensione tra i ragazzi che devono fare la maturità, perché si sono sentiti un po', come si dice, permettetemi il termine, un po' defraudati di mesi di studio importanti, però dall'altra parte c'è anche la percezione che questa maturità sarà un po' più soft rispetto alle altre, e quindi c'è un mix abbastanza buono di tenuta. Quello che è abbastanza evidente è che la questione centrale è la tenuta familiare, cioè non è tanto la categoria dei giovani o degli adolescenti che è andata in difficoltà, ma sono forse alcune tipologie familiari in cui la mancanza di spazi e una conflittualità latente magari è esplosa e ha creato qualche problema in più.
Se posso rubarti ancora un secondo, un motivo della mia domanda è che una cosa segnalata soprattutto dagli psicologi è proprio questo che tu dici, cioè il fatto che abbiano tenuto, soprattutto per i più giovani in realtà, di quelli che sentite voi, quindi per la fascia diciamo dai 15-16 anni, la preoccupazione è proprio questa, cioè che i ragazzi che normalmente vivono la loro socialità fuori, con gli amici, in gruppo, girando, facendo tutte le cose che fanno gli adolescenti, non stanno prendendo a spallate le porte per uscire, ma anzi si sono adattati, e questo viene letto soprattutto come un rischio grosso di depressione, di chiusura, di accentuazione, se vuoi, sì, tutti quelli che sono i problemi già sugli adolescenti, che sono sempre iperconnessi, si presentano. Per quello suggerivo, quindi l'adattamento non è necessariamente un segno positivo, non c'è modo comunque, no, di sentirsi.
Sono d'accordo con te, è un argomento delicato, poi non sono uno psicologo, quindi non entro nel mestiere di altri. Io però ho l'impressione che a volte ci sia... Cioè, gli adolescenti riservino sempre delle sorprese positive e siano sempre molto più attrezzati di quello che noi pensiamo siano in realtà. Dal punto di vista della ricerca dei nostri dati, non abbiamo la possibilità di esplorarlo più di quanto fatto. Sappiamo che ci sono altre realtà che ci stanno lavorando molto. La mia impressione è che al di là dei casi che ci potranno essere, ma io veramente vorrei mettere anche a confronto la tenuta psicologica degli adulti, cioè la nostra impressione è che psicologicamente abbiano tenuto molto meglio gli adolescenti degli adulti, ma proprio perché per gli adolescenti è stato anche più facile resettarsi su, senza arrivare a patologie, a resettarsi su un modello di socialità mediatica e digitale, che invece per gli adulti è stato molto più difficile fare.
Ringraziamo Riccardo Grassi, direttore di ricerca di SVG, per questo nuovo quadro sulle percezioni degli italiani davanti alla crisi da coronavirus, che direi ci ricorda anche quali sono le preoccupazioni, ma quali sono anche le sfide del nostro paese nel prossimo futuro, in questa fase 2 che è appena iniziata e che ancora facciamo forse tutti un po' difficoltà a capire dove porterà. E poi aspettiamo a questo punto la settimana prossima per capire nuovamente con te, Riccardo, le percezioni di questa Italia che affronta diverse sfide.